Salve a tutti. E mentre che mi trovavo qui, mi tornava alla mente un passo che direi che è molto, ma molto prezioso. Ed è il passo che si trova nel libro del profeta Isaia, capitolo 30, versetto 1, dove viene detto: Guai, dice l'Eterno, ai figlioli ribelli che formano dei disegni ma senza di me. Ho già parlato su questo passo, ma direi che è molto prezioso perché qui c'è una forte chiamata da parte di Dio a compiere, a fare delle cose insieme a lui. Se uno sta attento a quello che viene detto, a quello che è scritto, al significato delle parole, si comprende questo. Si comprende che la chiamata di Dio, una forte chiamata di Dio, io direi proprio la forte chiamata di Dio è quella di fare le cose in accordo con Lui, in comunione con Lui. Anche perché se uno rifiuta questa chiamata, qui la parola dice guai. Guai, dice l'Eterno, ai figlioli ribelli, che forma dei disegni, ma senza di me. Perché se uno non è ubbidiente a Dio, di conseguenza è ribelle. O che uno è ubbidiente a Dio, se uno non è ubbidiente a Dio, anche se non se ne rende conto, è ribelle. Ma direi che è una cosa preziosa il fatto di essere ubbidienti a Dio. Come del resto è una pessima cosa il fatto di essere ribelli. Qui dice: Guai, dice l'Eterno, ai figlioli ribelli che formano dei disegni, ma senza di me. Allora qui sembra quasi che Dio dica: stai molto attento a formare dei disegni, cioè dei progetti, ma senza di me. Questo fa pensare che bisogna proprio aderire ai progetti di Dio. Oppure sì, fare anche dei progetti, ma metterli veramente davanti a Dio. E dire: Dio, tu condividi pienamente questo progetto? Questo passo mi dà pace, mi dà gioia, perché fa capire che si è chiamati proprio a fare le cose insieme a Dio. Perché ha detto: Guai, dice l'Eterno, ai figlioli ribelli, che forma dei disegni, ma senza di me. Perciò la presenza di Dio è indispensabile. La presenza di Dio è indispensabile per qualsiasi progetto. Bene, questo passo fa capire che Dio vuole essere presente. Questo passo fa comprendere con chiarezza che Dio, da parte sua, vuole essere presente. Ripeto, questo passo fa capire chiaramente che Dio, da parte sua, vuole per davvero essere presente. E se questo passo fa capire che Dio vuole essere presente, perché lo sia per davvero presente, c'è bisogno proprio del consenso nostro. Mi spiego meglio citando quel passo dell'Apocalisse dove Gesù dice: io sto alla porta e picchio. Anche lì si capisce che Gesù gradiva essere presente. Perché altrimenti Gesù non avrebbe detto: io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui. Allora, questi due passi fanno capire chiaramente che è volontà di Dio essere presente. Presente nelle attività che l'uomo possa compiere. Ma direi anche un'altra cosa. Che le attività che l'uomo dovrebbe compiere devono essere proprio le opere che Dio ha innanzi preparate. E perciò questi due passi, questo del profeta Isaia, che dice: guai, dice l'Eterno, ai fioli ribelli che formano dei disegni, ma senza di me. Aggiunto a quel passo che è detto in Apocalisse, che Gesù scrive alla chiesa di Laodicea e gli dice: io sto alla porta e picchio, se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui. E qui si capisce anche qual è il disegno formato da Gesù. Si capisce chiaramente qual era il disegno formato da Gesù per la Chiesa, per l'angelo della Chiesa di Laodicea, perché gli dice: io sto alla porta e picchio, se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui. Allora qui si vede qual è il disegno di Gesù. E io direi che quella chiesa era chiamata a realizzare questo disegno di Gesù. Allora, questo fa pensare, fa riflettere, ma Gesù ha un disegno suo per me ora, in questo momento, in questo tempo? Io voglio realizzare il suo disegno, il suo progetto? Oppure ho già i miei disegni, i miei progetti nella mia testa e nel mio cuore che voglio io stesso realizzare. Allora, se uno ragiona sulla Bibbia, se uno vede che le cose che sono descritte nella Bibbia, che in ogni tempo Dio aveva i suoi progetti, le sue idee. Allora, forse è il caso di disporsi veramente ad ubbidire a Dio e cercare di comprendere quale è il disegno di Dio, il progetto di Dio. Forse è buono ragionare in questi termini qui e dire, ma Dio, che disegno ha Lui per me? Ma Dio, che progetto ha Lui per me? Voglio io realizzare il progetto che Dio ha nella mente, che Dio ha nel cuore? Allora, personalmente ritengo che sia un passo anche molto prezioso, proprio quello che è detto in Apocalisse 3, versetto 20, dove è Gesù stesso che parla e dice: Ecco, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli meco con me. Allora, se Gesù ha parlato in questa maniera e ha detto io sto alla porta e picchio, se non accade che uno cena con Gesù, significa che uno ha lasciato fuori dalla porta Gesù e che lo ha lasciato picchiare la porta e non gli ha mai aperto e non gli apre. E direi che questo è proprio da evitare. Ma tutt'altro, bisogna fare tutt'altro, cioè bisogna aprire la porta a Gesù e realizzare quello che lui ha detto, cioè quello di cenare con lui. E se uno cena con lui, si è già incamminato verso la vittoria. Perché chi cena veramente con Gesù è con il vincitore. E se uno cena con il vincitore, siccome lui è il vincitore, e uno cena col vincitore, il vincitore rende vincitore anche Perché se uno è con il vincitore, il vincitore vuole far vincere anche te. E qui dice, a chi vince, io darò. Allora, viene detto, chi vince, lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Allora, se Gesù dice, ecco io sto alla porta e busso, e poi dice, se qualcuno ascolta la mia voce, e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Queste parole le ha dette Gesù dopo della sua morte e risurrezione. Queste parole Gesù le ha dette dopo che è andato in cielo. Le ha dette dopo. Questo fa comprendere che è possibile ricevere Gesù È possibile ricevere Gesù? Certo, non in una forma visibile agli occhi, ma è possibile ricevere Gesù. Anzi, si è chiamati proprio a ricevere Gesù. Se Dio ha dichiarato: guai ai figlioli ribelli che formano dei disegni ma senza il mio spirito. È come se Dio dicesse: guarda, io voglio essere presente nella tua vita. Io voglio che tu faccia dei disegni in pieno accordo con me. È come se Dio dicesse proprio questo: io voglio che tu faccia dei progetti, dei disegni che sono diretti dal mio spirito, da me. Questo è quello che io voglio nella tua vita. Che tu ti muova in pieno accordo con me, come fece Abramo, come fece Noè. Allora Dio ci ha creati e vuole veramente che noi ci muoviamo, camminiamo proprio con Lui. E potrebbe sembrare strano tutto questo, però è la verità. Dio vuole che noi ci muoviamo proprio con Lui, che i passi che noi facciamo, li facciamo insieme a Lui. È per questo motivo che ha anche detto che Enoch camminò con Dio. In pratica, Enoch realizzò i progetti di Dio. Fu disposto ad ubbidire a Dio. Perché se Enoch camminò con Dio, vuol dire che Dio voleva camminare e che Enoch accettò di camminare con Dio. E questo è quello che fece anche Abramo. Comprendo che le cose che sto dicendo sono molto piccole e molto semplici. Che in pratica si tratta di ubbidire direttamente a Dio. E difatti Dio disse: se siete disposti ad ubbidire, mangerete i prodotti migliori del paese, ma se siete ribelli, sarete divorati. Però vorrei che si riflettesse un attimino, ma non è forse una cosa buona, preziosa il fatto di poter camminare con Dio, potersi muovere con Dio? Non è una cosa bella? E Dio ci fa anche vedere nella Bibbia che Lui onora quelli che lo onorano, cioè quelli che hanno accettato di camminare con Lui. E direi che per realizzare questo è sufficiente la nostra accettazione di fare ciò. Che noi diciamo sì, io voglio fare ciò. Perché quello che Gesù disse alla chiesa di Laodicea fu questo. Guarda, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui. Bene, Gesù voleva proprio, il progetto di Gesù era proprio quello di cenare con quella persona. Cenare. Ma bisogna che ci facciamo la domanda, ma Gesù non vuole forse cenare proprio con me? Dio non vuole forse proprio cenare con me? Anzi, io credo proprio che Dio lo esige, giustamente, perché altrimenti non avrebbe detto guai ai figlioli ribelli che formano dei disegni ma senza di me. Dio lo vuole proprio questo, perché sa che il nostro bene è lì. Dio sa che il nostro bene è trovarci veramente con Lui. Altrimenti come si spiega questo passo che Gesù dice alla chiesa di Laodicea, io sto alla porta e busso? Ma se Gesù sta alla porta e bussa, vuol dire che vuole entrare. E fino a quel momento la chiesa di Laodicea si capisce che aveva tenuto fuori dalla porta Gesù, perché altrimenti Gesù non l'avrebbe... Adesso leggo dall'inizio. All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi, queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né fervente. Perciò le opere che venivano compiute non erano approvate da Gesù. O fossi tu pur freddo o fervente, così perché sei tiepido, e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito, e non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò, io ti consiglio di comprare da me. Perciò io ti consiglio di comprare da me, cioè da Gesù, dell'oro purificato col fuoco, dell'oro prezioso, per arricchirti, e delle vesti bianche, per vestirti perché non appaia la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Allora Gesù fa capire che questa persona doveva proprio fare la spesa da Gesù. E c'è anche un passo che dice venite comprate senza denaro. Allora, questa persona pensava di essere ricca, di essere a posto, ma invece aveva bisogno di ricevere da Gesù, di prendere da Gesù, per poter vedere, per poter essere ricca e per essere vestita bene. poi dice: tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. E qui c'è proprio la riprensione da parte di Gesù. C'era l'amore di Gesù. E siccome c'era l'amore di Gesù, c'era la riprensione. Perché uno potesse dare ascolto e mettersi a compiere ciò che era la volontà di Dio, ciò che era buono. Tutti quelli che amo io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. E poi Gesù gli fa capire: guarda, che io non t'ho lasciato da solo, io sto alla porta. Allora, questa persona qui gli è stato detto che deve comprare da Gesù, perché Gesù ha detto: bisogna che tu compri da me. Da me. Allora, questa persona, per poter essere ricca, doveva comprare da Gesù. In pratica, aveva bisogno proprio di Gesù. E Gesù gli ha fatto capire: guarda, io ci sono per te. Non è che non ci sono. È vero, fino a questo momento tu non hai camminato bene. Mi hai tenuto fuori dalla porta. Ma io ci sono per te, ci sono. Io ci sono per te. Perché altrimenti non ci sarebbero state scritte queste parole, state dette queste parole. Io, ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui. Ecco, allora si capisce che c'è la voce di Gesù. Perché Gesù l'ha detto: ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui. Allora qui Gesù ha fatto sapere che c'è la sua voce. È una dichiarazione fatta da Gesù. È una dichiarazione fatta da Gesù che c'è la sua voce. Allora, l'angelo della chiesa di Laodicea doveva sapere che Gesù era vivente. Doveva sapere che c'era la voce di Gesù, che era possibile ascoltare la voce di Gesù. Mi dico: ma che chiesa si è se uno non ascolta la voce di Gesù? Certo. Se uno non ascolta la voce di Gesù, io credo che accade proprio questa cosa. Uno si illude di essere il migliore. Accade così. Se uno non ascolta la voce di Gesù, ascolta ascolterà, anche se involontariamente, un'altra voce che gli farà credere di essere il migliore. E invece uno non lo è. Ascolterà una voce che porterà a illudersi. Gesù disse: Io sono la via, la verità e la vita. E direi quanto è prezioso poter sentire la voce di Gesù. Bisogna rifletterci sopra queste cose. Bisogna riflettere, ma se c'è la voce di Gesù, io la voglio ascoltare sì o no? Gesù qui ha fatto sapere che c'è la sua voce. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui. Allora, occorre fare queste piccole cose. Gesù ha detto che la sua voce c'è. Ha detto, io sto alla porta e busso. Busso. In pratica, Gesù chiede di poter entrare. Gesù non entra sfondando la porta, non entra violentando la privacy, ma Gesù rispetta totalmente la nostra volontà, perché altrimenti lui entrerebbe e basta. Ma questo è quello che fa talvolta lo spirito del male, che entra e basta. Violenta l'uomo, lo spirito del male. Invece Gesù ci rispetta, fa secondo la nostra volontà, se noi accettiamo. Se noi accettiamo, io credo che Enoch accettò di camminare con Dio. E così poté camminare veramente con Dio. E ciò è stato scritto. E verrà scritto anche qualsiasi altro uomo o donna che accetterà di camminare con Dio. Qualsiasi uomo o donna che sentirà la voce di Dio. E dirà sì, io voglio che tu entri. Ciò viene registrato perché laddove c'è la presenza di Dio, ci deve essere l'onore che Dio ha stabilito, la gloria che Dio ha stabilito, perché chi lo riceve riceve anche le sue ricchezze. C'è il passo che dice, un passo nel libro di Isaia, capitolo 55, versetto 1, che dice: O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro. Venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare. Vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ecco, se uno accetta di ricevere Gesù, se uno sente la voce di Gesù, apre la porta, riceve Gesù, non è che potrà comprare veramente senza denaro e comprare ciò che è buono? Riflettiamoci, ma l'angelo della chiesa di Laodicea poteva o non poteva ricevere delle grandissime ricchezze? E come poteva riceverle? E qui Gesù lo spiega in maniera molto chiara e semplice. Gesù lo spiega in una maniera molto chiara e semplice. La chiesa di Laodicea poteva essere grandemente arricchita in una maniera estremamente semplice. La chiesa di Laodicea poteva essere grandemente arricchita con un modo molto molto semplice, e il modo Gesù l'ha spiegato, che in pratica ricevere lui. Quella chiesa sicuramente già parlava di Gesù, perché era una chiesa. Sicuramente parlava di Gesù, sicuramente. Però un conto è parlare di Gesù. Un altro conto è sentire la sua voce. E comprare da lui, ricevere da lui l'oro. Ricevere da lui le vesti bianche. Ricevere da lui il colliro, che permette poi di vedere. E vorrei far notare che questo è l'obiettivo di Dio, il pensiero di Dio, perché altrimenti Dio non avrebbe detto guai ai figlioli ribelli che fanno dei disegni ma senza il mio spirito. Dio ha fatto capire che è giusto ed è buono che ci sia Lui presente. L'ha dichiarato. E l'ha dichiarato anche Gesù, che è giusto ed è buono che sia Lui presente nella Chiesa. Sì, è giusto ed è buono che sia Lui presente nella Chiesa. E Gesù ha fatto capire anche come accade ciò. In pratica ha detto: guarda, io ci sono, io ci sono. E parlo. Sto alla porta e busso e picchio. Se tu senti la mia voce e apri la porta, io entrerò. Allora, se tu in pratica vuoi veramente avere a che fare con me, vedrai che la mia voce la sentirai. Se tu vuoi veramente avere a che fare con me, quando io mi presento, tu apri la porta. Accade così. Allora, quando Gesù venne sulla terra non aveva né forma né bellezza, però ci furono quelli che lo ricevettero, ci furono. E Gesù sapeva molto bene chi chi lo riceveva e chi invece non lo riceveva. Dio sa molto bene chi lo riceve e chi non lo riceve. Ai tempi di Gesù si parlava di Dio, certo che si parlava di Dio. I religiosi parlavano di Dio. Però Dio voleva un'altra cosa. Dio voleva essere ricevuto. Difatti la scrittura dice: è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto. Allora a Dio gli interessa ciò. A Dio gli interessa che venga ricevuto. Se viene ricevuto, vengono ricevute anche le sue ricchezze, il suo collirio, le sue vesti bianche e l'oro. E ricevendolo si riceve colui che ha vinto. E colui che ha vinto fa vincere anche i suoi. Dà di vincere a quelli che lo ricevono. Ma direi che non è possibile vincere senza Dio. Non è affatto possibile vincere. Ma senza Dio quello che accade è che uno si illude di essere, quando poi in realtà non è. Senza Dio ci si illude di essere, ma in realtà non si è. Allora, a me fa piacere comprendere il fatto che Dio ci fa capire che Lui è realmente vivente e che ci chiama ad avere a che fare realmente con Lui. Perché Lui l'ha dichiarato. Ha dichiarato che Lui sta veramente alla porta e picchia e bussa. E sa molto bene quando noi ascoltiamo la sua voce e apriamo la porta e diciamo: sì, io voglio avere a che fare con te. Dio lo sa molto bene, lo vede, perché se Gesù ha detto: io sto alla porta e picchio, sa molto bene. E qui dice sempre l'Apocalisse 3 e 19: tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Tutti quelli che amo, io li riprendo. Cioè, è Dio stesso che compie queste azioni qui, che riprende e correggo, cioè ti voglio portare sulla giusta strada. È Dio stesso che dice: io, visto che ti amo, io ti riprendo, ti voglio con me. Mi viene in mente in questo momento del giovane ricco, che viene detto che Gesù, riguardandolo in viso, lo amò. Ed è chiaro che se Dio ci ama, ci deve per forza riprendere se noi non stiamo con Lui. Perché Lui ci ama, ci vuole con Lui. Anche noi, se amiamo qualcuno e questa persona non vuole darci retta, la riprendiamo, gli diciamo: guarda, io ti voglio bene. Perché mi rifiuti? Gesù ha detto: io sto alla porta e picchio. Vuol dire che è presente e gradisce che noi sentiamo la sua voce. Gesù gradisce che sentiamo la sua voce, come Gesù gradiva che il giovane ricco godesse del suo amore, perché Gesù, riguardando il viso, lo amò. Gesù aveva dell'amore per il giovane ricco e aveva delle ricchezze per il giovane ricco. Voleva farlo diventare molto più ricco. Era volontà di Gesù farlo essere molto più ricco. Era volontà di Gesù che avesse un tesoro anche nel cielo. Allora, se noi siamo amati, colui che ci ama vuole poter avere a che fare con noi. Colui che ci ama vuole avere a che fare con noi. È per questo motivo che ha detto: io sto alla porta e picchio. Si può dire la porta del nostro cuore. Ma alla porta del nostro cuore, chi apre la porta del nostro cuore, siamo noi. Siamo noi. Come i discepoli di Gesù aprirono la porta del loro cuore a Gesù. Sebbene Gesù non avesse né forma né bellezza da attirare gli sguardi. Ma sappiamo che i discepoli di Gesù aprirono veramente il loro cuore a Gesù. E ciò è stato scritto. E Dio continua, come dire, a scrivere Lui. Dio scrive, perché Dio onora quelli che lo onorano. Dio onora quelli che lo onorano, cioè quelli che accettano di cenare con Gesù saranno onorati da Dio. Ebbene, Dio vuole proprio questo da noi. Vuole poter cenare proprio con noi. La sua volontà è questa. È vero che molto spesso dalla mia bocca vengono fuori delle parole ripetitive, però, ci sono delle cose buone, anche se pur ripetitive, ma sono buone. Perché è veramente volontà di Dio che noi camminiamo con Lui. È veramente volontà di Dio che noi camminiamo con Lui. È veramente volontà di Dio che noi ascoltiamo i suoi progetti, i suoi disegni. È veramente volontà di Dio che noi condividiamo i suoi progetti, i suoi disegni, che sono di sicuro alla gran lunga migliore dei nostri. I disegni di Dio sono di gran lunga migliori dei nostri. Il giovane ricco non ha voluto seguire Gesù perché ha avuto paura di perdere della ricchezza, quando poi in realtà avrebbe avuto ma molta, molta più ricchezza. I disegni di Dio per il giovane ricco erano quelli di farlo essere ancora più ricco, molto più ricco. I disegni di Dio verso di noi sono molto più ricchi di quanto noi possiamo immaginare. Credo che è buono soffermarsi a riflettere su queste cose. È buono soffermarsi a dire, ma Dio ci fa sapere che vuole avere a che fare con noi. Dio ci fa sapere questo, che vuole avere a che fare con noi. Perché Gesù ha detto, io sto alla porta e picchio, se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui. Allora Dio ci fa sapere quali sono i suoi pensieri verso di noi. Dio ci fa sapere che vuole proprio che noi abbiamo una vera comunione con Lui, un cenare insieme con Lui, sì che noi possiamo sentire le sue parole. Sì, Dio vuole che noi abbiamo nel nostro cuore la volontà di sentire le sue parole, udire le sue parole. Come Enoch, vi ho detto, che camminò con Dio, e se camminava con Dio significa che ascoltava la parola di Dio. Bene, Gesù fa capire che la Bibbia, la Scrittura, parla di lui. La Scrittura, la Bibbia, parla di Gesù. E direi che bisogna proprio prendere la decisione di voler avere a che fare con lui. Se la Bibbia ci parla di Gesù, ci fa capire che bisogna andare a Gesù, bisogna ascoltare Gesù. Perché non farlo? La Scrittura parla veramente di Gesù, non parla di doversi dedicare a una religione. La Chiesa di Laodicea aveva anche iniziato bene perché avevo avuto dei contatti con l'Apostolo Paolo, ma si era smarrita, era diventata religione. E credevano di essere a posto. Però era amata da Gesù. Noi siamo amati da Gesù. È per questo motivo che Gesù ci fa sapere che lui vuole cenare con noi. Gesù vuole che noi abbiamo anche noi il suo obiettivo. Sì, Gesù vuole che anche noi abbiamo il suo obiettivo, che condividiamo il suo progetto, il suo disegno. Sì, Gesù vuole che noi condividiamo il suo disegno, che è quello di cenare con lui. Gesù vuole che il suo disegno sia anche il nostro disegno. Ed è il disegno che il suo spirito vuole condividere con noi, produrre in noi. Quello di cenare con Gesù e ricevere da lui. Ed è buono ricevere da lui. Ora volevo concludere facendo notare che il giovane ricco era veramente amato da Gesù. Gesù ha detto riguardandolo in viso, lo amò. Era veramente amato. E il giovane ricco era chiamato ad accettare l'amore di Gesù. Se lo avesse accettato, avrebbe accettato anche il disegno di Gesù, che lui avrebbe avuto un tesoro. Era veramente amato. Allora, Se il giovane ricco era amato, anche noi siamo amati. È il disegno di Gesù. È sicuramente un tesoro anche per noi. Come per l'Odissea, c'era la promessa dell'oro. E l'oro è un tesoro. Ebbene, credo che la via sia sempre la stessa, l'unica via, cioè Gesù. La via è Gesù. La via è Gesù. La via per diventare veramente ricchi è Gesù. Non c'è un'altra via. Gesù disse: io sono venuto affinché abbiano vita e l'abbiano in abbondanza. Perciò ora volevo concludere ribadendo il fatto che conviene veramente ascoltare Gesù, seguire i progetti di Gesù, perché noi possiamo realizzare i buoni disegni di Dio. In Cristo Gesù. Amen.